Diceva loro: in verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse soli, in disparte, sopra un alto monte e fu trasfigurato in loro presenza. Le sue vesti divennero svolgoranti, candidissime, di un tale candore che nessun lavandaio sulla terra può dare. E apparve loro Elia con Mosè, i quali stavano conversando con Gesù. Pietro, rivoltosi a Gesù, disse: Rabbì, è bello stare qua. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Infatti non sapeva che cosa dire perché erano stati presi da spavento. Poi venne una nuvola e li coprì con la sua ombra. E dalla nuvola una voce: questo è il mio diletto figlio, ascoltatelo. E a un tratto, guardatisi intorno, non videro più nessuno con loro, se non Gesù solo. Poi mentre scendevano dal monte, egli ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano viste, se non quando il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Essi tennero per sé la cosa, domandandosi tra di loro che significasse quel risuscitare dai morti. Poi gli chiesero: perché gli scribi dicono che prima devi venire Elia? E gli disse loro: Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. E come mai sta scritto dal figlio dell'uomo che egli deve partire, patire molte cose ed essere disprezzato? Ma io vi dico che Elia è già venuto, e come è scritto di lui, gli hanno anche fatto quello che hanno voluto. I 3 discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, erano lì sul monte, erano immersi nella gloria del Figlio, imbevuti della sua maestà. Pregustarono la maestà della seconda venuta di Cristo, erano testimoni oculari, videro tutta questa scena. E lì alla fine furono avvolti da una nuvola dalla gloria divina, una nuvola della gloria divina, e dalla nuvola sentirono una voce: questo è il mio diletto figlio, state sperimentando qualcosa che trascende tutto quello che avevate saputo fino ad ora, un'esperienza veramente celeste e sovrannaturale. Però affascinante quello che dice questa voce: non dice dovete ricercare altre esperienze simili. Avete visto mio figlio, ora questa sarà la cosa più importante, dovete ricercare altre esperienze sul monte. No, dice ascoltatelo. Dovevano ascoltare questo figlio. La risposta appropriata alla gloria di Cristo è quella di dare retta alla sua parola. Riconoscere la gloria del Figlio significa ascoltarlo. Se qualcuno pensava: sì, Cristo, a me piace la sua maestà, la sua gloria, la sua grandezza, però la sua parola un po' mi stanca. C'è qualcosa che non va, c'è confusione. Perché per il Padre si capisce la grandezza e la gloria e lo splendore di Cristo in quanto si ascolta la sua parola. Io posso ascoltare la musica senza cambiare. Ovviamente quando quella voce celeste dice ascoltatelo, si tratta di un ascolto diverso, si tratta di ascoltare per seguire, ascoltare per obbedire. C'erano 3 personaggi e se guardate il versetto 8, alla fine c'è soltanto Cristo. Voce celeste disse ascoltatelo, c'erano i 3 discepoli. E poi videro soltanto Gesù. Dobbiamo capire l'unicità di questo ascolto. Dobbiamo ascoltare soltanto Cristo. Ecco il succo della vita cristiana. La vita cristiana, il discepolato, consiste nell'ascoltare Cristo. Non gli uomini, non le tradizioni, non le opinioni mondane. Come scrisse più di 500 anni fa Calvino, o circa 500 anni fa Giovanni Calvino, l'autorità di Cristo non è pienamente riconosciuta a meno che tutte le lingue umane tacciono. Se vogliamo sottometterci al suo insegnamento, tutto ciò che è inventato dagli uomini deve essere gettato giù e distrutto. Se vogliamo veramente ascoltare Cristo, significa che non dobbiamo ascoltare altre voci. E ci sono altre voci che fanno concorrenza alla voce di Cristo. C'è il sussurro della carne. E il sussurro della carne prova a convincerci a seguire i nostri pensieri, le nostre interpretazioni della vita e le nostre emozioni. Ci mettiamo a pensare, ma la mia vita è così perché la vedo così. C'è un'altra voce che fa concorrenza alla voce di Cristo e possiamo chiamarla il ronzio costante del mondo. È questo rumore che è sempre presente nel sottofondo. Il ronzio costante del mondo prova a convincerci a dare priorità ad altre cose. Il mondo vuole spingerci a dare la priorità a qualsiasi cosa tranne Cristo. Man mano ci convince che ci sono altre cose importanti, altre cose di cui dobbiamo occuparci. La voce di Cristo deve sovrastare ogni altra voce. Pertanto, se vogliamo ascoltare Cristo, significa discernere i modi in cui siamo tentati a dar retta ad altre voci. Sarò sempre limitato nel mio ascolto fin tanto che non inizio ad identificare questi punti deboli tramite cui, i quali divento influenzato da queste altre voci. Sapete quando viaggi in aereo, c'è l'assistente del volo e prima del decollo l'assistente di volo deve spiegare le istruzioni di sicurezza. È un momento un po' seccante, tutti stanno lì a non ascoltare. Parla di come si deve allacciare la cintura, dove si trova il giubbotto di salvataggio, cosa si fa in caso di atterraggio di emergenza. La roba che in realtà ha a che fare con una questione di vita o di morte. Però nessuno ascolta davvero queste istruzioni di sicurezza. Magari chi vuole per la prima volta all'inizio ascolta un po'. Secondo volo, terzo volo, quarto volo e così via. Più che ascolti queste istruzioni di sicurezza, meno ti sembrano importanti. Sei lì, sei costretto di ascoltare. Parla l'assistente di volo, non c'è scelta. Però di solito non si ascolta veramente. Quello è una sorta di ascolto, cioè udi delle parole, senti delle parole, però non ti importano niente, non ti cambiano in nessun modo. Stamattina dobbiamo chiederci come ascoltiamo il Figlio di Dio. Se abbiamo lo Spirito di Cristo e lo Spirito di Cristo ci illumina, ci mostra quanto siamo peccatori, ci mostra il nostro bisogno. E se questo Spirito di Cristo, lo Spirito che glorifica il Figlio, ha scritto questa parola, la parola di Cristo, dobbiamo chiederci se stiamo ascoltando veramente nello Spirito, sottomettendoci in un modo adeguato a questa parola. Dobbiamo chiederci, ma per me, io ascolto Cristo come ascolto l'assistente di volo, che parla di cose che forse sono importanti, però in fin dei conti non mi importano. L'ultima scena, in questa prima parte del nono capitolo, non è sconnessa dalla trasfigurazione. E se guardate il versetto 9, si vede quel legame. È un legame importante. Poi, versetto 9, mentre scendevano dal monte, egli ordinò loro. E in quest'ultima scena, vediamo che i discepoli dovevano dare un senso alle cose che avevano visto. Dovevano ordinare i loro pensieri, dovevano fare i conti con la grandezza di quello che avevano visto. Scendendo dal monte, Gesù si mise ad insegnargli cosa significa ascoltare il Figlio di Dio. E dobbiamo cogliere quel legame. Proprio alla fine, l'ultima parola della voce celeste, ascoltatelo! E poi si trovavano, scendendo dal monte, ascoltando il Figlio. Dobbiamo capire che in questo pezzettino, dal versetto 9 al versetto 13, vediamo come si deve ascoltare il Figlio di Dio. Possiamo dire che ascoltare il Figlio di Dio comporta due aspetti. Ascoltare il Figlio di Dio in modo completo comporta due aspetti. Il primo aspetto si trova nei versetti 9 e 10. Ascoltare il Figlio comporta conoscere l'intero Cristo. Ascoltare il Figlio di Dio comporta conoscere l'intero Cristo. Possiamo parlare di Cristo, possiamo parlare di Gesù, possiamo parlare del suo insegnamento, però dobbiamo ascoltarci. Ma conosciamo l'intero Cristo? Conosciamo questo Cristo nella sua umiliazione, nella sua esaltazione? Però se vi ricordate, questo è stato il problema di Pietro. 8:31, capitolo 8, versetto 31, c'era la prima predizione della sua morte. Pietro non era pronto a cogliere la sua umiliazione. Cristo ci stava, questa idea di un Messia trionfante, ma un Cristo che doveva soffrire, umiliazione. Non era pronto a cogliere quello. Per quel motivo, 8:32, Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Non gli interessava sapere di un Messia sofferente. I discepoli si trovarono davanti ad una occasione ad ascoltare il Figlio di Dio sin da subito. C'è un comando, versetto 9. Egli ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano viste, se non quando il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Ora, avendo arrivato a questo punto nel Vangelo secondo Marco, sappiamo benissimo che questa non è la prima volta che Gesù dice una cosa simile. Ci sono tante volte che Gesù dice, ma non dovete parlarne con nessuno. Infatti abbiamo visto quello dopo il primo riconoscimento del Cristo dalla parte di Pietro. La differenza qui è che per la prima volta c'è una scadenza. Se non quando il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. In qualche modo, quello che avevano visto sul monte non avrebbero potuto capire fino a dopo la risurrezione. E Gesù, essendo l'insegnante per eccellenza, non solleva mai un argomento in vano, in modo arbitrario, senza motivo. La risurrezione è il ponte tra la sua umiliazione e la sua esaltazione. Gesù voleva che capissero qualcosa per quanto riguarda l'ordine degli eventi. Hanno appena assaggiato la gloria che sarebbe venuta. È ovvio che stessero pensando che abbiamo appena assaggiato, pregustato la gloria, forse in qualche modo possiamo saltare la sofferenza. E Gesù voleva che loro fossero in grado di collocare questa gloria nell'ordine giusto. E vediamo, almeno questa volta, nel versetto 10, che i discepoli ubbidirono al comando di Gesù. Essi tennero per sé la cosa. Non andarono in giro parlando della scena celeste a cui avevano assistito. Avevano capito che non erano in grado di proclamare le verità che avevano visto. Però c'era tra di loro qualcosa che non li quadrava. Guardate il versetto 11. Domandandosi tra di loro che significasse quel risuscitare dai morti, si attaccarono alla questione della risurrezione. E dobbiamo fare attenzione perché nel versetto 11 non si interessarono alla risurrezione in senso lato, ma notate bene a quel risuscitare dai morti. A questo punto capirono che il figlio dell'uomo era Gesù stesso. E sapevano benissimo che prima di poter risuscitare dai morti, si deve morire. Possiamo immaginare la loro difficoltà, il paradosso. Avevano appena visto questa scena imperdonabile, gloria, voce celeste, Mosè, Elia, e scendendo dal monte Gesù si mise a dire, non potrete mai capire tutto quello che era successo prima della risurrezione dai morti. Significa che doveva morire ancora. Faticavano a capire come qualcuno come Gesù, trasfigurato in quel modo, poteva affrontare la morte. Come dico spesso, è facile incolparli. È facile pensare, ma questi discepoli, loro non capiscono niente. Ma attenzione, è vero che Gesù gli avesse già detto che doveva morire. Capitolo 8, versetto 31. Per la prima volta, in modo esplicito, Gesù aveva detto, devo morire. È necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose. Però non dimenticate che quello era stato soltanto 6 giorni prima. Tutto quel discorso sul discepolato era svolto soltanto 6 giorni prima della trasfigurazione. Capitolo 9, versetto 2, 6 giorni dopo. E nell'arco di quei 6 giorni forse avevano fatto qualche altra domanda a Gesù, però non avevano capito ancora l'importanza, il significato della sua morte. Gli eventi del monte, gli avvenimenti della trasfigurazione erano ancora freschi, vivi nelle loro menti. E Gesù si mise a parlare della sua morte. La risurrezione, come si è detto, è il ponte tra l'umiliazione del Figlio di Dio e la sua esaltazione. La sua esaltazione, la sua gloria non ha senso senza la sua umiliazione e la sua umiliazione non ha senso senza la sua esaltazione. Sono due facce della stessa medaglia. Se voglio capire l'intero Cristo, devo capire la sua vita sulla terra, devo capire la sua risurrezione che mi porta alla sua gloria. Perché senza l'intero Cristo non c'è Vangelo. Il Vangelo non è Dio si incarnò poi morì. Quello non è il Vangelo, è un Vangelo a metà. Il Vangelo è Cristo, Dio Figlio, si incarnò, soffrì, morì. E poi il terzo giorno risuscitò. Senza l'esaltazione non abbiamo il Vangelo, però dall'altro canto senza l'umiliazione, sofferenza, morte, non abbiamo il Vangelo. Ascoltare il Figlio comporta conoscere l'intero Cristo. Gesù camminò sulla terra per 33 anni come un uomo di dolori, sottomettendosi a una morte vergognosa. Però Gesù ritornerà sulle nuvole con grande potenza e gloria. Apocalisse 5 ci dice che Gesù è sia il leone di Giuda, sia l'agnello trafitto. E dobbiamo capire entrambi gli aspetti del suo carattere, della sua esistenza, i due stati della sua umanità, se vogliamo essere in grado di ascoltarlo. Nel Settecento, un pastore statunitense, Jonathan Edwards, predicò un sermone che si intitolava L'eccellenza di Cristo. In questo sermone parlò di quella perfetta combinazione di attributi di Cristo che sembravano di essere incompatibili in un'unica persona. E lui disse questo: in Gesù Cristo si incontrano infinita magnificenza e infinita condiscendenza, infinita giustizia e infinita grazia, immensa gloria e profonda umiltà, suprema maestà e trascendente mansuetudine, assoluta riverenza verso Dio e perfetta uguaglianza a Dio, dignità rispetto al bene e straordinaria pazienza nel sopportare il male, meraviglioso spirito di ubbidienza e dominio supremo sul cielo e sulla terra, assoluta sovranità e perfetta sottomissione, piena autosufficienza e totale dipendenza da Dio. I discepoli dovevano capire che quello che hanno pregustato sul monte, la trasfigurazione, rappresentava soltanto una parte del suo ministero in quanto il Messia. Se noi vogliamo ascoltare il Figlio, dobbiamo comprendere l'intero Cristo. Se vogliamo iniziare a indagarci, a farci qualche domanda riguardo a questa idea di ascoltare Cristo, possiamo chiederci: ma proviamo gioia nel comprendere un'altra sfumatura del carattere di Cristo? Quando impariamo qualcosa che forse non avevamo capito bene prima, c'è una novità, abbiamo l'occasione di interagire con un'altra sfaccettatura della gloria di Cristo. Possiamo, per così dire, unire dei puntini, iniziamo a capire qualcosa del suo carattere, proviamo gioia. Perché se non proviamo mai gioia nel capire qualcosa di Cristo, dobbiamo chiederci se lo stiamo ascoltando veramente. ascoltiamo il Figlio di Dio ogni qualvolta che comprendiamo la sua interezza, la sua totalità. C'è un secondo aspetto dell'ascoltare il Figlio di Dio. Ascoltare il Figlio di Dio in modo completo comporta conoscere l'intera parola. Ascoltare il Figlio comporta conoscere l'intera parola. Se guardate i versetti 11 a 13, vedrete che c'è una frase che spunta fuori due volte, come sta scritto, sulla bocca di Cristo, versetto 12 e 13. Quello che Gesù sta per dire è che tutto si svolge secondo le scritture. Se i discepoli volessero dare retta al Figlio, dovrebbero capire le scritture. E non in una maniera superficiale. Le parole di Gesù sulla risurrezione e sulla morte gli fecero venire in mente una domanda. Versetto 11. Ma perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Gli scribi nel primo secolo erano gli studiosi, erano in un certo senso gli insegnanti ufficiali dello Stato, gli interpreti ufficiali, e in diversi modi sbagliarono. Però qui sembra che Gesù sia d'accordo con loro. E questo fatto lo si vede all'inizio del versetto 12. E gli disse allora, Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. E in altre parole sono d'accordo, è vero, Elia deve venire prima. Dobbiamo ricordarci che avevano appena visto Elia. E il testo ci dice che Pietro era in grado di riconoscerlo, non sappiamo come, forse si vestiva in un dato modo, però sappiamo che Pietro era in grado di identificare sia Mosè sia Elia. Perché lui dice e suggerisce una cosa abbastanza strana. Ah dai, facciamo queste tre tende, per Mosè, per Elia. Avevano appena visto questo Elia, sapevano che gli scribi ne parlavano, che doveva tornare prima. E qui l'ordine è molto importante, perché ragionano così, che abbiamo appena visto Elia, c'era gloria e tutto altro, ora cosa c'è? Il Signore sta per instaurare il regno? Questo sarà la fine? Quindi è una domanda molto valida. E anche nella risposta di Gesù nel versetto 12, l'enfasi si pone sull'ordine, prima, doveva venire prima. Se andate a Malachia 3, il testo che è stato la nostra lettura, vediamo questa promessa. Malachia 3:1. Ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me. E subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice il Signore degli eserciti. Per capire questo brano dobbiamo osservare che ci sono tre persone presenti. E siamo sulla pagina 605. C'è Dio Padre. E Dio Padre in questo testo parla. Il Signore degli eserciti, come si vede nel versetto all'inizio, scusate, alla fine. Poi c'è il profeta che prepara la via davanti al Signore, cioè il mio messaggero. La terza persona è l'angelo del patto, il Signore, l'angelo del patto. Però se andiamo avanti, Malachia 4:5, scopriamo che c'è un legame tra quel messaggero che doveva spianare la via davanti al Signore ed Elia. Malachia 4:5. Ecco, vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Insomma, per quanto riguarda l'interpretazione di questo testo, i discepoli avevano ragione. Era così, Elia doveva venire prima, e per quel motivo Cristo era d'accordo con loro. Ora diventa un po' più difficile, tornate a Marco 9. Quindi quello è abbastanza, quel punto è abbastanza chiaro. Infatti, se avete tempo, potete tornare a Marco 1, non tempo ora, ma tempo dopo. Marco 1, dove Marco cita quel testo da Malachia e anche altri testi. Quindi vediamo fin dall'inizio che c'è un legame tra Elia e Giovanni il Battista. Gesù dice una cosa che all'inizio è un po' difficile da capire. Versetto 12, c'è quella prima parte, Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. E, insomma, sta dicendo sì, è vero quello che avete detto. Poi dice, e come mai sta scritto del figlio dell'uomo che egli deve patire molte cose ed essere disprezzato? Parlavano di Elia e Gesù si mette a parlare di se stesso, il figlio dell'uomo. Gesù voleva che collegassero il ministero di Elia con quello del figlio dell'uomo. Nello stesso modo che non avevano capito tutto per quanto riguarda il figlio dell'uomo, non avevano capito tutto su Elia. Capitolo 8, versetto 31, quella prima predizione della sua sofferenza, Gesù disse che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose. Era necessario, cioè doveva essere così. E quando abbiamo studiato quel testo abbiamo detto che doveva essere così perché le scritture ne avevano parlato. Cristo doveva compiere, adempiere ogni pezzo di ogni profezia riguardante lui. Quindi qui Cristo sta dicendo, ma dovete ricordare che, come sta scritto, cioè nell'Antico Testamento, dall'Antico Testamento sappiamo che il figlio dell'uomo deve soffrire molte cose. Possiamo pensare ad Isaia 53, Salmo 16, Salmo 22, Zaccaria 12. Ci sono diversi testi nei quali vediamo questo fatto che sì, il Messia sarebbe stato questo personaggio trionfante, un vincitore, però avrebbe dovuto soffrire. Gesù sta dicendo che dovete ricordare che non avevate capito bene il Messia e nello stesso modo in cui avete perso qualcosa per quanto riguarda la missione del Messia, non avete capito tutto per quanto riguarda Elia. Poi dice proprio questo Marco 9:13. Ma io vi dico che Elia è già venuto. Come è scritto di lui, gli hanno anche fatto quello che hanno voluto. La prima cosa che dobbiamo dire è che, secondo Matteo 17:13, i discepoli capirono che egli aveva parlato loro di Giovanni il Battista. Quindi quando Gesù disse Elia è già venuto, si riferiva a Giovanni Battista, a Giovanni il Battista. I discepoli dovevano capire le sofferenze del futuro Elia o di questo secondo Elia alla luce delle sofferenze del primo Elia. Perché di nuovo c'è quella frase che spunta fuori, guardate il versetto 13, come è scritto di lui. Ma come è scritto di chi? Di Elia. Perché abbiamo quella profezia in Malachia, cosa veramente affascinante, 400 anni prima che Giovanni Battista fosse sulla terra, una profezia per quanto riguarda il suo ministero di preparazione. Doveva preparare la via del Signore. Però dobbiamo capire anche che il primo Elia doveva soffrire molte cose. E state prendendo appunti, potete scrivere Primo Re 19. Perché Primo Re 19 vediamo che fu perseguitato, vediamo che il suo messaggio non fu abbracciato. Quindi i discepoli non dovevano essere sorpresi che il secondo Elia, il nuovo Elia, dovesse soffrire anche lui molte cose. Infatti Marco ci ha già raccontato tanto sul martirio di Giovanni il Battista, capitolo 6, 14 e 29. Dovevano capire che se volevano cogliere la missione del figlio dell'uomo e la missione di Elia, dovevano capire tutte le scritture. Sta dicendo che gli scribi avevano capito, sì, qualcosa di vero su Elia, però dovevano ancora capire di più. Elia è già venuto, è stato ucciso Giovanni il Battista, esattamente come Elia è stato perseguitato. Non fu ucciso come Giovanni il Battista, però fu perseguitato dai suoi nemici, in modo molto simile a Giovanni il Battista. Un'altra cosa che dobbiamo dire su Elia. Vogliamo avere il quadro completo su Giovanni il Battista in quanto Elia. Perché se avete mai letto il Vangelo secondo Giovanni, avete in mente una frase particolare. Potete soltanto ascoltare, sarà facile seguire. Giovanni 1. Ci sono le persone che chiesero a Giovanni il Battista, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Quindi gli chiesero, ma sei Elia? Rispose, non lo sono. E al primo sguardo ci chiediamo, ma come possiamo mettere insieme questi testi? Sembra che Gesù stia dicendo Giovanni il Battista è Elia, però sembra che Giovanni stesso abbia detto di non esserlo. Brevemente vi aiuto a mettere insieme questi pezzi. Giovanni il Battista non era Elia in almeno due sensi. Non era Elia nel senso che il popolo non era in grado di accoglierlo. Potete scrivere Matteo 11, perché in Matteo 11 Gesù disse, e se volete comprendere, è lui quell'Elia che deve venire. Frase affascinante. Se volete comprendere, Giovanni Battista è quell'Elia che deve venire. In un certo senso non erano loro in grado di accogliere quest'Elia. E per quel motivo Giovanni Battista dice no, non lo sono, non nel senso in cui tu pensi. Non erano in grado di accoglierlo. Poi dice di non essere Elia perché non era l'ultimo Elia. Luca 1:17. La profezia o le parole su Giovanni Battista dicono egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia. Per certi versi non era Elia, ma si presentava nella potenza con lo spirito e la potenza di Elia. Quel linguaggio ci aiuta a capire che Giovanni il Battista non era l'ultimo Elia. Infatti, leggiamo in Apocalisse 11:3, di due testimoni. E questi due testimoni saranno perseguitati come il primo Elia, come Giovanni il Battista, ma sembra che di nuovo ci sia un altro testimone che arriverà con lo spirito e la potenza di Elia. Insomma, l'Antico Testamento, nel libro di Malachia, promise l'arrivo di Elia, ma già nell'Antico Testamento vediamo che l'arrivo dell'ultimo Elia aveva a che fare con l'arrivo del giorno del Signore, del giudizio del Signore. E nello stesso modo in cui ci sono due venute di Cristo, ci sono due apparenze di Elia. E ecco perché Giovanni Battista dice non lo sono come lo pensate voi. Gesù voleva spingerli a capire l'intera scrittura, l'intera parola. Se vogliamo ascoltare il Figlio, dobbiamo essere in grado di ascoltare la sua parola. E vediamo anche per mezzo di questo studio molto breve sui legami tra Malachia, i Vangeli, Apocalisse. Vediamo la coerenza della Bibbia. Vediamo il modo in cui le diverse parti si combaciano perfettamente. Non significa che sia facile capire tutta la Bibbia, però significa che la Bibbia è senza errori, senza confusione, senza incoerenze. All'interno dei Musei Vaticani c'è una scultura che si chiama Il Torso del Belvedere. È una scultura in marmo, un uomo seduto nell'atto dinamico di sollevarsi. È senza testa, senza gli arti, cioè senza braccia, senza gambe. Però questa scultura fu considerata un capolavoro dai maestri del Cinquecento. Stiamo parlando di Michelangelo, Raffaello. Loro guardavano questa scultura antica, molto più antica del Cinquecento, e pensavano che rappresentasse le proporzioni perfette. Era l'esempio per eccellenza. Infatti, Michelangelo lo prese come fonte di ispirazione per alcune figure del suo capolavoro, La Volta della Cappella Sistina. C'è una leggenda che parla di questa scultura, e la leggenda racconta che un papa aveva ordinato a Michelangelo, suo scultore di fiducia, il completamento dell'opera. Il Papa voleva che aggiungesse degli arti e della testa. L'artista, cioè Michelangelo, avrebbe declinato la proposta giudicando il torso troppo bello per essere alterato. Ma non posso aggiungere una testa, le braccia, troppo bello. E secondo me, noi dobbiamo avere una risposta simile davanti alla Bibbia. La Bibbia rappresenta il pensiero di Dio, rappresenta un'armonia perfetta. Non c'è da aggiungere, non c'è da togliere. Dobbiamo soltanto immergerci nelle sue pagine, e impegnandoci per capire come va tutto insieme, iniziamo a imparare come dobbiamo ascoltare il Figlio. Vi ho detto la settimana scorsa che Pietro, nella sua seconda lettera, parla della trasfigurazione. Andate lì a 2 Pietro 1, 19. Secondo Pietro 1,19 sulla pagina 789. E dal versetto 16 al versetto 18 parla della trasfigurazione. Guardate la fine del versetto 17. Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ecco le parole. Poi dice nel verseto 18, e noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. E forse ci viene a pensare, ok, ma avendo visto quello, avendo sperimentato quello, per lui sarebbe difficile ascoltare un sermone. Sarebbe stato difficile sentire la parola perché impaledisce davanti a quell'esperienza. Ma guardate seconda Pietro 1,19. Dice una cosa affascinante. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come una lampada splendente in un luogo oscuro fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Cosa dice? Dice, io ho visto quello come testimone oculare, però noi abbiamo la parola profetica più salda, più certa, più affidabile. Se vogliamo capire la gloria della trasfigurazione, dobbiamo rivolgerci alla parola di Dio. Questa parola più salda, più certa. Nel 500 c'era un predicatore scozzese di nome Robert Bruce. Era un leader della Chiesa riformata. E essendo molto conosciuto, molto famoso, divenne amico del re Giacomo VI. Era però un'amicizia condannata a fallire, e in quanto il re Giacomo era d'animo doppio, per motivi politici, egli desiderava accontentare sia la Chiesa riformata, sia la Chiesa cattolica romana. E essendo, avendo questa amicizia con il re, Bruce predicava abbastanza spesso davanti al re. Però il re fu spesso compunto nel cuore a causa delle sue predicazioni eccessive. Però la convinzione che provava il re non lo portò ad ammorbidirsi, ma ad indurirsi il cuore. Questa sua convinzione, questo suo senso di colpa non lo portò al ravvedimento. Spesso, sentendosi a disagio mentre Bruce predicava, si metteva a chiacchierare con i suoi cortigiani, in modo tale che tutti in chiesa potessero sentire. Un giorno è successo la stessa cosa. E quando il re si mise a parlare durante il sermone, Bruce si fermò, attendendo il silenzio. Ma quando Bruce riprese a parlare, il re fece lo stesso. Di nuovo c'era silenzio nel pulpito. Quando accade per la terza volta, Bruce rivolse le parole seguenti al re e ai suoi cortigiani. Bruce disse questo. Si dice che fu un detto dei re più saggi che quando il leone ruggisce, ogni altra bestia selvaggia rimane zitto. Il leone della tribù di Giuda sta ruggendo ora nella voce del suo Vangelo. Pesante. Noi sentiamo la voce del leone di Giuda ascoltando le parole di questo libro. Se vogliamo ascoltare in modo completo, non in modo superficiale, ma in modo completo, figlio di Dio, dobbiamo comprendere l'intero Cristo alla luce dell'intera scrittura. Preghiamo. Padre, grazie per questo testo. Ti prego di benedirci, di darci la grazia di crescere nella nostra capacità di ascoltare la parola. E prego questo nel nome di Cristo. Amen.